Eh sì, oggi festeggiamo un anniversario. Infatti 40 anni fa usciva un disco che era molto importante per quella che viene definita in genere come musica pop o musica leggera, ma insomma al di là dei termini, anche perché qua stiamo parlando di musicisti stratosferici, stiamo parlando di Rispetto, ovvero uno degli album, se vogliamo, più emblematici della carriera di Zucchero Forniciari, grande cantautore emiliano e forse più in generale della musica italiana dell'anno 80. È stato pubblicato nel 1986 con la data odierna 28 aprile e l'album ha segnato sicuramente una svolta per questo artista, contribuendo, se vogliamo, a definire un mix, un incrocio tra soul, blues, pop, che sarebbe poi diventato il suo marchio di fabbrica. E in questo lavoro però Zucchero cominciava ad aprire delle collaborazioni con musicisti assolutamente stratosferici e riascoltare quell'album oggi a distanza di 4 decenni sostanzialmente significa anche tornare a descrivere un periodo di cambiamento, di sperimentazione e anche poterlo confrontare con quello che un po' sta succedendo oggi, ed è molto interessante per noi farlo con un colosso della musica. Stiamo parlando del musicista e produttore che si occupò degli arrangiamenti e che ha lavorato tanto con Zucchero, Corrado Rustici, che è un grandissimo piacere avere nuovamente con noi, a voi che sapete. Buongiorno Corrado, grazie per esserci.
Buongiorno a te, buongiorno a tutti, grazie per avermi invitato.
E intanto con noi dovrebbe esserci anche il critico, scrittore e studioso del mondo della canzone, amico di Zucchero, Andrea Scanzi, però non riusciamo a prendere la linea e quindi insomma attendiamo che ci raggiunga presto quando riusciamo a stabilire la linea con lui. Ma cominciamo a parlare con te, Corrado Rustici, perché di cose su questo album e più in generale su quel mondo, su quell'universo musicale che insomma appunto è quello di 40 anni fa, hai veramente sicuramente tantissimo da raccontarci. Ti voglio chiedere innanzitutto come hai incontrato Zucchero, qual è stato il vostro primo incontro, il vostro primo collegamento?
Allora, ho conosciuto Zucchero attraverso un musicista che suonava nella mia band di Nova. Eravamo a Los Angeles, mi ero appena trasferito in America da Londra nel 77, sì. E Elio Danna, che era il sassofonista del gruppo, dopo qualche anno io eravamo insieme, io poi lasciai il gruppo, mi trasferì a San Francisco e cominciai, insieme con Nada Michael Walden, un gruppo di produzione che includeva anche musicisti che poi sono diventati molto famosi, hanno fatto dei lavori molto importanti, e creiamo questo gruppo di produzione e da lì poi cominciamo a produrre vari hit incredibili, quelle di Whitney, Aretha Franklin, George Michael, insomma tutto un lavoro. E lì Elio Danna, che era appena tornato in Italia, mi contattò chiedendomi se ero interessato ad aiutarlo a produrre, ad arrangiare un lavoro che voleva produrre lui. Io gli dissi che non ero interessato perché ci avevo messo tanto a entrare nell'Olimpo dei session player, perché quello era il periodo dove i musicisti, a differenza di oggi, contribuivano al sound della musica.
Certo.
E quindi una delle mete che mi ero prefisso era quello di entrare appunto in quel mondo lì. E, insomma, ce l'avevo appena fatta, stavo suonando, sai, con personaggi abbastanza illustri, quindi non avevo nessuna intenzione di tornare in Italia e di lavorare, però lui insistette, mi convinse, lì incontrai venni in Italia e in una settimana portai alcuni musicisti con me, amici miei da Los Angeles, e facemmo il primo album, la prima volta che ci incontrammo, dove c'era appunto, poi venne chiamato Zucchero and Randy Jackson Band perché Randy era bassista. E in quell'album lì appunto c'era Donne, fu la prima volta che ci incontrammo e lavorammo insieme, che però, come tu ben sai, Donne poi non ebbe un buon esito a Sanremo, come mi è successo in passato, però insomma è la storia dell'Italia, ve la dico.
Certo. È un album, appunto, si chiama Rispetto, no? Questo titolo è emblematico, ma lo raccontiamo fra un attimo perché cominciamo ad assaggiarlo un po', a tornare ad assaggiare questo album di 40 anni fa. Eh sì, noi che abbiamo una certa età sentiamo un po' di nostalgia, insomma, per questi dischi con questa qualità stratosferica degli arrangiamenti, della composizione in genere, no? Poi, insomma, anche i suoni ci riportano assolutamente in quell'epoca. Intanto siamo riusciti a raggiungere il nostro Andrea Scanzi, che saluto, ben trovato anche a te, Andrea.
Buongiorno e grazie dell'invito. Ciao Corrado.
Allora, stavamo appunto parlando dell'incontro tra Corrado Rustici e Zucchero. Andrea, a te invece voglio chiedere di descriverci brevemente qual era il clima e la situazione della musica legata, diciamo, al mondo dei cantautori in quegli anni. Sono passati esattamente, lo ricordiamo nuovamente, 40 anni. 28 aprile 1986, Zucchero Fornaciari pubblicava appunto Rispetto. E come mai questo titolo?
Beh, il titolo un po' è un tributo ad Aretha Franklin, un po' è ironico perché è la citazione della title track ispirata, si dice, a notevoli scazzi che Zucchero ebbe con Mogol, per usare degli eufemismi. Tu mi chiedevi il clima che c'era negli anni Ottanta quando uscì il disco. Beh, gli anni Ottanta per i cantautori sono stati un decennio abbastanza complicato, perché molti cantautori si sono arenati nel decennio ironistico, commerciale, un po' leggero della Milano da bere. Qualcuno si è proprio arenato, qualcuno ha fatto delle cose straordinarie, penso per esempio a Paolo Conte, qualcuno ha fatto delle rivoluzioni meravigliose, penso al Cresa de Madi de André, penso a Ventilazione di Ivano Fossati. In questo contesto Zucchero esplode definitivamente, nonostante la cecità commerciale clamorosa di Sanremo, che lo relega al penultimo posto con due canzoni straordinarie, tanto Donne quanto due anni dopo con la canzone che peraltro è inserita in questo disco, che è splendida. E io credo che Rispetto sia, a me piace pensare a Rispetto come il disco la forza tra le tante che ha Rispetto, secondo me, è che è il disco del pre-successo clamoroso. Mi spiego meglio. Tutti i grandi artisti hanno fatto, quando hanno avuto il botto definitivo, che ne so, i Pink Floyd con Dark Side of the Moon o Battiato con La voce del padrone, se voi ci fate caso, il disco immediatamente precedente alla botta clamorosa commerciale è puntualmente un capolavoro più o meno paragonabile al disco che ha avuto effettivamente successo. I Pink Floyd, Madonna, Franco Battiato, Patriots, che è un disco delizioso. Per certi versi la stessa cosa capita a Rispetto, perché certo il successo clamoroso arriverà con Blues, poi con Oro, Incenso e Birra, però in nuce c'era già tutto il talento di Zucchero e di tutti quei fenomeni che suonano dentro questo disco, compreso Corrado, perché è un disco con della gente dentro clamorosa. C'è David Sanchez che veniva dalla East Street Band, c'è Randy Jackson, c'è Peppe De Sicchio come coautore di un testo, come Il Sole all'improvviso c'è Gino Paoli, certo. C'è un disco semplicemente clamoroso che fa il botto, poi arriva due anni dopo con Blues, anche un anno e mezzo dopo, ma già c'era tutto il talento di Adelmo in questo disco qua.
E a questo proposito Corrado Rustici, appunto, ci dicevi poco fa, Andrea Scanzi, di questa set di musicisti colossali, no? E che regalano un suono molto particolare, naturalmente, no? Perché in quell'epoca lì specialmente, e anche prima, i dischi erano tratteggiati proprio dalla sonorità. Mi viene un po' di sconforto sinceramente accendere la radio oggi e ascoltare quello che i giovani ascoltano, no? Poi chiaramente si generalizza perché c'è ancora musica buona, però insomma il mondo è veramente cambiato, sono cambiate le situazioni e sono cambiate anche le situazioni economiche, quindi è difficile passare tanto tempo in uno studio, fare suonare musicisti di questo livello. Ma raccontaci qualche cosa di più invece sul tipo di lavoro che avete affrontato con questi musicisti, cioè come avete fatto evolvere il disco, se era una cosa come dire già preprodotta prima, pensata prima, oppure se avete suonato in studio e avete trovato le idee in modo più, se vogliamo, improvvisativo, estemporaneo?
No. Allora, Zucchero mi mandò una cassetta con il brano prima che venisse a San Francisco. Il brano era abbastanza diverso e io ero reduce dall'esperienza che stavo vivendo con, appunto, con il gruppo di produzione di cui parlavo prima, con Narada, e i brani che avevamo arrangiato per Whitney e per Aretha. Avevamo creato un sound anche a livello internazionale, anche in America, di quel pop che veniva un po' dal funk, però anche c'era disco dentro, c'era un po' di mix, no? Che io proposi, cioè quando mi arrivò il brano lo riarrangiai e lo proposi a Zucchero, il quale si spaventò la prima volta che lo sentì perché lo trovò un po' troppo ritmico, un po' troppo americano, e insomma non era molto, era un po' restio a registrarlo così. Io lo convinsi, anche come poi è stata la nostra storia negli anni, insomma è un attrito che abbiamo fra di noi che produce dei risultati che vanno al di là del nostro esistere, delle nostre volontà, è una forza che insieme abbiamo creato. E insomma da questo attrito poi lo convinse ad entrare in studio con Nara dalla batteria, Randy al basso, eravamo in tre e registrammo la base, che però poi diventò da traino, perché poi per il resto dell'album effettivamente poi quando poi lo portò in Italia piacque abbastanza a quella che allora era la Polygram per farlo continuare, insomma, anche perché eravamo reduci dall'insuccesso di Donne e quello che era successo prima, quindi quindi nacque così. E poi da quel ragionamento lì che avevo un po' forzato all'inizio, che Zucchero poi sposò perché gli piacque, perché si sentì libero del lavoro del produttore, anche quello di dare libertà, di farlo sentire sicuro l'artista, di saltare nel vuoto senza aver paura di farsi male. Lui si trovò finalmente, forse, come mi ha detto anche in passato, libero di sperimentare, e si incanalò in questa direzione che insomma gli avevo proposto e che lui abbracciò a braccia aperte, insomma, e poi quello che è successo dopo, insomma.
Nel mondo io camminerò, tanto che i piedi mi faranno male. Io camminerò un altro uomo. E a tutti domani.
La musica certe volte ci racconta che più che dai soliloqui nasce appunto e prende vita dalle collaborazioni. Però Andrea Scanzi, questa collaborazione tra Gino Paoli e Zucchero mi riesce abbastanza, così mi suona abbastanza particolare, perché stiamo parlando di due ambiti completamente diversi. Quindi che cosa è successo? Quale fu l'alchimia?
È successo che a volte gli opposti si attraggono e poi neanche tanto opposti, perché è chiaro che sì, da livello musicale le differenze erano e sono tante, però comunque erano intanto e sono due grandi artisti, molto coraggiosi, molto originali, per certi versi anche spigolosi sotto certi punti di vista, e si sono trovati, si sono annusati con un risultato notevolissimo anche nel disco successivo, perché anche in blues, come tutti sappiamo, c'è comunque qualcosa che loro scrivono insieme. Tra l'altro, quando se n'è andato qualche settimana fa Gino Paoli, Zucchero ha detto delle cose molto tenere e dolci, perché credo sia stato uno degli incontri in quella rampa di lancio, quando sei famoso ma non famosissimo, che ti cambiano la vita. Adesso siamo abituati a pensare a Zucchero come un uomo circondato dagli artisti più famosi del mondo, che lo ritengono un pari grado. All'epoca no, nell'85-86 non era così. C'è un'altra cosa da dire in quel disco, e magari Corrado ci può raccontare tanto anche su questo, che è il primo disco dove Zucchero si presenta anche come cantautore. Sì, aveva scritto qualcosa anche in passato come testi, è chiaro, però questo è un disco quasi tutto scritto da solo, quasi, perché c'è Gino Paoli, poi c'è Andrea Salerno, però larga parte dei testi sono suoi, e quindi è un doppio anche triplo salto carpiato, che non era scontato. Si sapeva che Zucker aveva una voce pazzesca, si sapeva che aveva una sensibilità musicale notevole, non era scontato immaginarlo come autore di testi, e invece se uno pensa ad alcuni testi che sono qui, o ad Une mosse, che per me è uno dei più grandi capolavori, non della musica italiana, della musica punto, beh, ci si rende conto che Zucchero in questo disco si rende conto, ops, so anche scrivere i testi delle canzoni.
Certo, e poi peraltro Corrado Rustici, mi sembra che in quel disco cominciava anche a cambiare un po' il modo di cantare, no? L'approccio con la vocalità, o mi sbaglio?
Sì, sì, e se tu hai fatto caso al brano che hai appena suonato, in effetti si sentono le influenze di Otis Redding, che lui amava tantissimo, sì. E che finalmente poteva imitare, non nel senso di piccolo della parola, ma proprio sentirsi libero di sì, anch'io posso cantare così in italiano, che già era una bella scommessa quella lì. Infatti credo che poi una delle grandi cose che Zucchero ha inventato per se stesso, e forse anche per l'Italia in quel periodo lì, era di trovare un modo di far suonare l'italiano in un all'americana, e devo dire non è stato facile, è stato bravissimo a fare quella cosa lì, e lì cominciò a sperimentare. E mi ricordo che quando cantavamo, che poi successe con Blues, che le voci che ha fatto in Rispetto io non avevo seguito. Io la prima volta che ho seguito la produzione dall'inizio alla fine è stata con Blues, da Blues in poi, perché quando poi mi chiese, dopo quest'album qui, mi chiese di continuare a lavorare con lui, io dissi sì, però mi devi far lasciar lavorare dall'inizio alla fine, perché poi mi rovini tutto il lavoro facendo cominciare da altri, e lui accettò. E mi ricordo che cantando Blues, che poi lì fu davvero il cambiamento, io mi sento, lui cantava, aveva molto timore, era un po' pudico, no? Si nascondeva dietro una tendina, cantava e diceva com'è andata, insomma stava ancora provando a trovare la sua voce. E mi ricordo che un brano che fu, che adesso di un altro album, se vuoi posso anche non parlarne, però Con le mani,
certo,
fu il brano in cui proprio cambiò tutto, perché cominciò a cantarla come cantava, e io dopo un paio di volte, un paio di prove, gli dissi: guarda, così non va, o canti oppure me ne vado a casa. E lui si arrabbiò, si incazzò e cominciò a fare: ma allora te la canto così, con le mani, così, no? E venne fuori questa voce e disse: sì, questa è la voce che devi usare, questo sei tu. E da lì poi nacque tutto il suo modo, cioè, insomma, trovo che Rispetto sia stato ancora un po' un da transito verso quello che poi è diventato, però è stato importantissimo, come diceva Andrea prima, perché è stato anche un momento in cui lui si è ritrovato per la prima volta a dover accettare la responsabilità di essere anche cantautore, che prima, cioè, era facile dire sì, non mi vogliono perché qua là, affidandosi agli altri, con i testi, faccio le canzoncine, poi alla fine, come dicono anche in America, sai, you have to walk the talk, come si dice, no? Se dici una cosa poi devi dimostrare che sei capace di farlo, e lui l'ha fatto.
Certo, e quindi insomma non è tornato a casa, ma è rimasto in studio. E a proposito di torna a casa, Corrado Ruzzi, torno un attimo su di te. Nell'ascoltare adesso questo brano, no, Torna a casa, lo sto ascoltando evidentemente in cuffia da buon radiofonico, e sento che la voce, rispetto a tanti altri lavori pop, non è, come dire, in faccia, una voce che ti viene addosso, ma è assolutamente integrata all'interno dell'arrangiamento. Cosa ci puoi dire a proposito? Sì.
Era voluto, nel senso che tra l'altro anche la scelta del microfono, alla fine usammo un regolarissimo Shure 57, che è quello che si usa dal vivo.
Che è economico, un microfono trovai, economico.
Sì, sono 80 euro di microfono.
Figurati. Perché,
no, ma perché volevo che la base, perché era quella fu forse una delle prime differenze, volevo che la musica suonasse forte quanto la voce, che era un missaggio all'americana, all'inglese se vuoi, dove le voci non erano missate così,
sì, sì.
E trovai che questo microfono gli dava, prendeva tutte le medie della sua voce e lo piazzava al centro del mix, sentivi tutto quello che diceva, ma non eclissava tutto il resto, e dette la possibilità alla musica di venire fuori e quindi di suonare, diciamo, a livello internazionale rispetto alle produzioni italiane. Quella fu una scelta mia, che lui mi dette il benestare, perché aveva anche un po' timore di farsi sentire troppo. Era un periodo così anche per lui, quindi gli piaceva anche questa cosa qua.
Certo. Andrea Scanzi, tu sei amico di Zucchero e quindi sicuramente ti avrà raccontato un giorno qualche cosa a proposito di questo album, cioè come lui lo percepiva, si era reso conto di avere fatto una trasformazione nella sua carriera, nel suo percorso artistico?
Sì, anche se chiaramente lo conosco molto meno di Corrado, ma ci sentiamo con una certa regolarità e lo stimo molto e gli voglio bene. Quello che mi ha detto e che ha detto anche in altre interviste è che è il primo disco in cui più o meno si sentiva somigliante alla musica che aveva fatto. Tutti noi sappiamo che inizialmente Zucchero ad Elmo viene introdotto, viene portato a fare un tipo di musica inizialmente sanremese, pop, italiana, garbata, dove lui non ci si ritrovava, soprattutto nel primo disco un po' di Zucchero, già il secondo è una transizione a sua volta, che però non va bene, rispetto è un po' il dire adesso esisto anch'io, adesso mi sto avvicinando all'idea che vorrei avere quando mi guardo allo specchio artistico, io vorrei essere questa cosa qua, non tutto viene al 100%, però quando me ne ha parlato mi ha detto, ecco, da lì sono io. Prima non lo so, a volte sì, a volte no. Da lì sono io, rispetto sono io, blues sono io, oro, incenso e birra sono io, e poi tutto quello che è venuto. Però sì, per certi versi è un po' una nascita, non il primo disco, ma per certi versi un po' sì.
Certo, Corrado Rustici, torniamo a parlare di suono, no? Di sound. Tu hai lavorato tanto in America, sei un musicista stratosferico perché sei un chitarrista formidabile, un produttore, un arrangiatore, sei però napoletano, no? Però hai vissuto tanto l'America. Quindi, come dire, questo aspetto di cui tu parlavi prima, del fatto che il disco suonasse internazionale, suonasse appunto americano, qual erano in quei tempi le caratteristiche e che cosa aveva in più 40 anni fa l'America che l'Italia non aveva?
Beh, questo è un discorso lunghissimo, però cerco di... No, perché c'è da dire un sacco di cose, il contributo di quelli che erano i session player, la scuola dalla quale ho avuto la fortuna di attingere un po' di cose, insomma i grandi musicisti, Larry Carlton, tutti quelli che adoravo quando ero piccolino,
certo,
no?
Certo.
Tutta quella scuola lì che faceva la musica, a differenza di... ed è stata la ragione per cui poi ho lasciato prima Napoli, poi l'Italia, poi Londra e poi sono andato a vivere lì perché volevo toccare con mano perché suonava diverso, no? Devo dire che questa mia fortuna di avere imparato il mestiere, perché è quello che ho fatto, dai grandi, perché non potrei raccontarti quello che ho imparato in 5 minuti guardando negli occhi Herbie Hancock senza che mi dicessi niente, sono cose che non si insegnano, sai, devi essere lì e quindi sai, il dialogo che c'è fra un musicista e l'altro è una cosa che succede a velocità della luce, se hai la fortuna. Quello che mi ha è stata una grande fortuna per me è che nato in Italia, nel momento in cui mi si presentava una canzone italiana, io sapevo perché quel testo doveva essere sottolineato ad un certo punto in quella maniera lì oppure no, a differenza di produttori internazionali che magari arrangiavano a livello internazionale però non capivano la lingua.
Certo.
E quella è stata secondo me la differenza che ho avuto la fortuna con Zucchero, dove lui ha lasciato che io sperimentassi e io ho lasciato che lui germogliasse. Insomma, ci siamo aiutati a vicenda in un dialogo musicale e professionale molto, molto importante per tutti e due, insomma, per la nostra carriera, vita musicale, insomma, quello che poi è successo a tutti e due. Credo che quella sia stata la grande differenza. Mm-hmm.
Ma oltre all'approccio al lavoro, l'America in quegli anni disponeva anche di tecnologie, per esempio, superiori che ti consentivano
di
fare cose.
Modo... Mm. Sì, infatti, non a caso portai il mio fonico da blues in poi, perché volevo che sono cose che non puoi metterti lì, entrare in studio ed insegnare alle persone come ti porti musicisti, i professionisti che con i quali tu hai lavorato e che sai che hanno quel linguaggio lì, perché non c'era tempo da perdere, è di applicarlo a quello che è la musica di cui parlavamo in quel momento. E quindi dal fonico, dagli musicisti che nel momento in cui proponevano un arrangiamento capivano perché suonare in quel modo oppure no, non è che dovevo spiegare, guarda che in America si suona il funky, non c'era bisogno, capito? Era tutto veloce, non c'era, era parte della storia musicale di ognuno di loro. Quindi insomma, credo che sia stato anche quello forse una cosa che ha aiutato il dialogo e poi il prodotto finale.
Andrea Scanzi, non sono tanti i cantautori che hanno potuto beneficiare di collaborazioni internazionali, cioè di musicisti che prima abbiamo citato, così straordinari, no? Penso Pino Daniele, ma insomma non me ne vengono in mente tantissimi. Quindi che cosa rappresenta secondo te, Andrea, questo aspetto? Che cosa può aggiungere in più alla musica? Oltre alla qualità, evidentemente.
Aggiunge tantissimo e dimostra che per Eric Clapton, per i Knopfler, per tutti quelli con cui ha collaborato tantissimi Zucchero, è uno come loro, è uno di loro. È sicuramente Zucchero l'artista più internazionale che abbiamo, non vuol dire l'unico che ha successo all'estero, ce ne sono tanti, anche la Pausini ha successo all'estero, anche i figli d'Alessio. Però tra gli artisti che io reputo artisti con la maiuscola, lui è sicuramente il più dotato e il più internazionale, perché ha saputo in qualche modo, come dice lui e mi ha detto anche tante volte, tenere insieme la romanza, quindi la musica anche a volte profondamente italiana, pensate anche a certi temi di Dune Mosse stessa, con il rhythm and blues, con il funky, con il soul. Lui crea questo melting pot straordinario che lo rende universale. C'è la componente italiana perché le sue ballate sono profondamente italiane, però sono tutte insufflate di questo mondo rhythm and blues che lo ha partorito, e questo lo rende unico nel suo piluccare di qua e di là. Ha trovato un'originalità meravigliosa, unita anche a un altro aspetto che mi piace tantissimo sottolineare sempre di Zucchero, e ogni volta lui se la rivende questa cosa perché gli è piaciuta tantissimo quando l'ho scritta. Lui secondo me è l'unico, o comunque tra i pochi, che sa tenere insieme delle componenti altissime ma colte. È l'unico che poteva scrivere, che ne so, Vieni ti imploderò al rallentatore, che è una strofa stranissima, e al tempo stesso poi ti canta allegramente Vedo nero, oppure in Baila ti canta Per così poco me la merito tanto. Cioè lui ha una componente profondamente boccaccesca, anche sporcacciona, proprio questa sessualità dirompente, anche un po' ironica, e al tempo stesso poi ti stende con queste ballate clamorose, Hai scelto me, Madre dolcissima, sono canzoni che ti devastano. Ecco, questa sua capacità di essere altissimo e per certi versi coltissimo, e al tempo stesso di essere iperpopolare, lo rende profondamente universale e, ripeto, unico. È molto originale Zucchero, al di là di quello che dicono alcuni detrattori. Nel suo prendere di qua e di là ha una cifra profondamente personale e unica, altrimenti non sarebbe dov'è.
Benissimo, quindi che dire, consigliamo a tutti i nostri ascoltatori di andare a riascoltare questo bellissimo disco. 28 aprile 1986, noi oggi abbiamo festeggiato i 40 anni dalla pubblicazione di Rispetto, Zucchero Fornaciari. Con noi ci sono stati il produttore che si è occupato degli arrangiamenti e di suonare, anche Corrado Rustici, che ringrazio per essere stato ancora con noi, a voi che sapete, e speriamo di riaverti presto. Grazie Corrado.
Sì. Grazie a voi, grazie Andrea, bravo, sei stato bravo.
Grazie Corrado, detto da te è un onore, grazie davvero.
E grazie naturalmente anche a te Andrea.
Dai, ci incontriamo presto, grazie.
Volentieri, grazie a tutti voi.
A presto, grazie, grazie tanto.
Ciao.
torniamo su.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.